There's one of those.
La cottura tale che ti vede solo ora. Beh, è andato. Forse anche un po' più sentito in fondo. Il signore in fondo, perfetto. Bene, buonasera. Io sono, mi chiamo Adolfo Morganti. In questa parrocchia, che è la mia parrocchia, mi conoscono. Saluto tutti i turisti che legittimamente invece non mi conoscono. Di mestiere faccio lo psicoterapeuta e ho lavorato molti anni, circa una quindicina, nel GRIS, di cui sono stato responsabile diocesano fino a un annetto fa. Il GRIS è il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa che si occupa, per la Conferenza Episcopale Italiana, dei fenomeni legati alle sette nuovi movimenti religiosi. Il GRIS propone da molti anni oramai una serie di incontri estivi, giusto perché la vacanza sia un momento per riposarsi anche, ma per riattivare delle curiosità, delle idee, forse meglio abbassare, ecco, delle idee, delle curiosità, delle meditazioni che magari durante il corso dell'anno non c'è tempo di sviluppare. Nell'ambito di questo ciclo di incontri stasera parliamo del tema "La religione fai da te". È un tema che ha riscosso un certo interesse, tant'è che questa è la terza serata che devo fare su questo tema, dopo averlo fatto a Riccione e a Rimini Nord, cioè a Riserva Mare, qui a Marina Cento. Il tema esattamente l'abbiamo definito così: la religione fai da te, cioè il sincretismo, funziona? Ed è una domanda a cui cercheremo di dare una risposta. Il primo punto, evidentemente, è di chiarificazione dei termini. Cos'è la religione fai da te? Cos'è il sincretismo? Abbiamo cercato di trovare appunto un termine semplice per spiegare il sincretismo. Religione fai da te significa, di fatto, oggi viviamo in un mondo che è sincretista, perché è passata nella cultura comune l'idea che ognuno si costruisce la propria credenza, la propria religione, il proprio sistema di valori ultimi. Quando dico che è passata nella cultura comune, intendo dire che quando noi stessi, ognuno di noi, si trova di fronte anche a persone che hanno messo insieme costruzioni piuttosto bizzarre e credono magari che arriveranno i marziani a portarci via e a trasferirci su un pianeta di tecnologie di lussi, oppure che debba venire la fine del mondo un'altra volta, oppure che la luce elettrica sia Dio, e sono cose che non invento, sono un po' le bizzarrie abbastanza tipiche del mondo delle sette, noi siamo tutto sommato abbastanza pronti a accettare un discorso del tipo: io credo così, non faccio del male a nessuno, chi sei tu per dirmi che la luce elettrica non è Dio, che non arriveranno i marziani domani, eccetera eccetera. Questa è la mentalità sincretistica. Io faccio da me, io mi costruisco le mie verità, e queste verità vanno bene a me, vanno bene e basta. Poi dopo, se deciderò domani di cambiarle, le cambierò, ma in ogni caso io deciderò di cambiarle. Fino a che io non decido di cambiarle, non accetto che nessuno mi venga a dire che quello che io credo sia criticabile oppure semplicemente falso. Da questo punto di vista, di fatto, noi viviamo in una cultura diffusa che ha accettato il sincretismo, perché dopo 200 anni di un certo processo culturale ha ridotto, e questo è il primo punto che vorrei presentare alla vostra attenzione, ha ridotto la religione a credenza. Ridurre la religione a credenza significa prendere qualcosa di molto più complesso e schiacciarlo dentro un piccolo marchietto, un piccolo stampino per dolci, togliendo tutto quello che esce dallo stampino. Dire che una religione equivale a una credenza significa ovviamente dire che si tratta di un atteggiamento individuale di affidamento. Secondo me, domani arriveranno i marziani e mi porteranno via e ci porteranno via in un mondo delizioso. Oppure, secondo me, i salvati sono 144.000 e quindi io voglio far parte di questi 144.000. Il primo punto vero è quindi è vedere se la religione è una credenza, cioè se, come giustamente diceva il vecchio Carlo Marx nel suo manifesto del Partito Comunista, la religione è un sistema di credenze inventate allo scopo, ad esempio, di tenere le masse sotto controllo, perché lavorano e poche storie. E come sempre, per capire queste cose bisogna affidarsi alla storia, per capire i fenomeni culturali bisogna affidarsi alla storia. Nulla di più chiaro della storia ci dice la verità su quello che succede nel tempo. E la prima cosa da sottolineare oggi nel 2009 è che questa concezione religione uguale a credenza individuale non è affatto una concezione antica, anzi è una concezione molto moderna e soprattutto molto euro-occidentale. È una concezione tipica del mondo europeo e poi occidentale e dell'epoca moderna. Quando nasce? Nasce in epoca protestante, quando Lutero, per reagire anche a una decadenza dei costumi e della morale della Chiesa di Roma, per molti aspetti assolutamente indiscutibile, ritiene che ognuno abbia il diritto di leggere la Bibbia e di interpretarla autonomamente, senza nessun tipo di comunità che faccia da mediazione, da filtro, da camera di compensazione, da luogo di decisione ultima. Non ci sono comunità. Ogni singolo è padrone di se stesso, del proprio rapporto diretto con Dio. Lutero non era individualmente dell'idea che ognuno dovesse farsi la propria religione. Non lo era a tal punto che nel momento in cui il protestantesimo tempestoso dei primi decenni prese una piega a lui non gradita, con fenomeni di distruzione sociale, eccetera, eccetera, fu tra i primi ad allearsi con i principi tedeschi protestanti per massacrare fino all'ultimo uomo gli esponenti di questi gruppi protestanti estremi, come ad esempio gli Hussiti, Ungheria, Germania orientale, eccetera. Lutero non si è reso conto di aver innescato un processo che non sarebbe rimasto dove lui lo voleva, ma sarebbe andato alle estreme conseguenze, perché i principi nella storia, una volta posti, hanno questa sgradevole caratteristica, non si fermano mai a metà, arrivano fino in fondo. Se voi segate un albero, quest'albero comincia a cadere, non si ferma mai qua, arriva in fondo, fino a terra. Quello che è accaduto è che nel corso degli ultimi 200 anni, in maniera sempre più evidente, dai lati estremi del mondo protestante si sono staccate sempre più persone che hanno interpretato letteralmente l'invito al libero esame della scrittura. Hanno detto: io apro la scrittura, io la interpreto. Questo ha portato ad esempio al proliferare dei messia. In questo momento ci sono viventi numerose persone nel mondo che sono seriamente convinte di essere il messia. Nella maggior parte si tratta di persone sufficientemente squilibrate, che hanno attorno un mondo sufficientemente di discepoli, di adepti, parimenti sufficientemente squilibrato, ma alcune di queste persone non sono squilibrate in apparenza per niente, perché guidano degli imperi economici internazionali con virga ferrea, ammucchiando milioni di dollari. Vi faccio un esempio per tutti: il famoso reverendo Moon, quello di Milingo, per intenderci, qui è seriamente convinto che Dio sia maschio e femmina, questo maschio e femmina che sono Dio sono marito e moglie, e sono lui e sua moglie. E si propone quindi come luogo finale di convergenza di tutte le religioni del mondo, perché in fondo, essendo io e mia moglie Dio, in fondo che la gente preghi non è una cattiva cosa, prima o poi arriveranno a capire che stanno pregando me. Un'altra persona che fa questo ragionamento è il mitico Sai Baba, il quale a tutte le persone che vanno a trovarlo e dicono: sai, io sono cristiano, oppure un altro può dire: sono buddista, ma è la stessa cosa, e dice: bene, bene, va benissimo così, continua a essere cristiano, vai nella tua parrocchia, fai le tue preghiere, segui le tue messe, tanto in realtà attraverso Cristo tu stai adorando me, perché Cristo è una manifestazione parziale di me, che sono il Messia dei tempi ultimi, che sono arrivato. questi sono evidentemente gli sviluppi estremi di questo fenomeno. Apro la Bibbia e decido che io sono Dio. Ma il sincretismo rappresenta una fase ulteriore di questo processo che non si limita alle scorribande libertà all'interno della tradizione cristiana. In una fase successiva, che è l'Ottocento, una progressiva conoscenza anche delle altre tradizioni religiose fa sì che si cominci a creare delle insalate miste, dove si prendono alcuni componenti di alcune religioni, altre componenti cristiane, e si facciano appunto delle insalate miste, nell'illusione così di creare nuove religioni oppure addirittura delle vie esoteriche, quindi segrete, riservate ai pochi. Non è un caso che questo avvenga a partire dall'Ottocento, quando appunto l'Europa si espande un po' in tutto il mondo. E non è un caso che la patria di questi gruppi sincretisti siano esattamente i grandi imperi coloniali, che avevano la possibilità di entrare più direttamente in relazione a queste altre grandi religioni. Parliamo in primo luogo dell'Inghilterra, che è la patria della maggior parte di sette sincretiste fino alla Prima Guerra Mondiale, e poi successivamente degli Stati Uniti, che sono la patria delle sette sincretiste fino al giorno d'oggi, della maggior parte sette sincretiste fino al giorno d'oggi. Quindi oggi il sincretismo non è solo vaneggiare leggendo la Bibbia, no? Leggendo la Bibbia in termini così, ma è vaneggiare prendendo la Bibbia, prendendo il Corano, un po' di buddismo, un po' di gnosticismo, un po' di letture di ulteriori sincretisti e di un po' di sette, un po' di filosofia masticata qua e là, mettendo tutto insieme e creando la propria sintesi. Una sintesi che spesso e volentieri non è solo personale, perché viene proposta agli altri, viene quindi venduta come un prodotto originale, di qui la nascita di tutto quel mondo di sette sincretiste che spazia dalle grandi organizzazioni multinazionali, che appunto drenano soldi, che è un piacere vederli, come appunto la chiesa del reverendo Moon, che adesso dopo molti scandali internazionali si mimetizza sotto sigle tipo l'Associazione Nazionale per le Famiglie per la Pace o l'Unione Mondiale delle Donne per la Pace, che è attiva anche da queste nostre parti con queste sigle molto mimetiche, oppure ad esempio Scientology o altre. Quindi la radice tipica del protestantesimo si è allargata fino a diventare qualcosa che è andata al di là dei confini del cristianesimo, ma è partita qua, è partita dal mondo culturale protestante e ne conserva tutte le caratteristiche ancora oggi. Quella fondante, come vi ho detto, è la presunzione che ogni religione sia una credenza individuale. Io apro la Bibbia, quello che leggo interpreto, quello che interpreto va bene perché sono affari diretti tra me e Dio. Siccome Dio raramente scende in terra a dire guarda figliolo, hai capito niente, ognuno ovviamente trae la conclusione che Dio è con lui. Anzi, nel corso del Novecento troppa gente ha tratto le conseguenze che Dio era con lui, normalmente non era vero niente. Di contro a questa concezione individualistica, che quindi riduce la religione a una credenza puramente personale, al di fuori di questa area culturale storica, la religione cos'è? Cos'era? Cos'è stata a casa nostra prima della modernità? Una credenza? No. La religione è stata esperienza di una rivelazione. Come vedremo, è tutt'un'altra cosa. La religione è esperienza di una rivelazione. Per seguire questo percorso, siccome siamo una chiesa e sono cristiano, qui ci sono molti cristiani e persino un prete, bisogna come sempre evitare, no? di sembrare che uno parla da cattolico, perché sembra che parli sempre a beneficio proprio. Stasera usiamo esclusivamente il lessico di studi e risultati delle discipline scientifiche che hanno studiato la religione dal 1850 fino ai giorni nostri in maniera appunto laicissima, quindi storia delle religioni, antropologia culturale, queste cose. Queste cose dopo 200 anni sono arrivate, la cosa a noi non stupisce, a qualcuno invece ha stupito, a confermare al 100% quello che la tradizione cristiana molto modestamente aveva detto da sempre. Però sapete com'è, è sempre meglio sentirselo dire da un tavolo di università, non so perché ha più credito. Se noi infatti guardiamo, chiediamo cos'è la religione, la prima cosa che vediamo è che è un'esperienza comune a tutta l'umanità. tutta l'umanità, tutte le culture dell'umanità, tutte le culture dell'umanità di tutti i tempi, con l'unica eccezione della cultura della modernità euro-occidentale, si sono costruite su un fondamento religioso. Il che significa non è esistita economia, non è esistito Stato, non è esistita guerra, non è esistita filosofia, non è esistita arte, che non si siano costruite su un fondamento religioso. Questo fin da quando l'uomo esiste in quanto tale, quindi dai tempi più remoti della preistoria. Domanda legittima, ma questi nostri scienziati come sono giunti a essere così convinti di ciò? Guardando i documenti. La scienza cosa fa? Le scienze umane cosa fanno? Guardano i documenti e si sono resi conto che analizzando la struttura storica, le credenze, le dottrine, i miti, i riti e le testimonianze materiali di tutta l'umanità, appunto, ci si è resi conto che l'esperienza religiosa è un dato costitutivo dell'uomo in quanto tale. Per cui si è detto che l'uomo non è solo Homo sapiens, nel senso che è dotato di una razionalità che può essere esercitata, non è solo Homo faber, cioè capacità di fare, di trasformare, non è solo Homo erectus, sta dritto con la schiena, è anche Homo religiosus. Nelle sue caratteristiche ontologiche, l'uomo nel momento in cui si alza da terra e acquista la stazione retta è Homo religiosus. Gli storici della religione sono anche convinti di individuare l'attimo, è molto bello, ve lo voglio dire, in cui scatta questo meccanismo. Ed è proprio il momento della conquista della stazione retta, ed è il momento in cui effettivamente l'uomo alzandosi vede una cosa che noi vediamo tutti i giorni, possiamo vedere uscendo di qua stasera, il cielo. Ed è esattamente il cielo notturno, questa cupola blu notte piena di stelle. Un insieme infinito popolato da una serie altrettanto infinita di corpi luminosi che non sono lì a caso, che hanno un ordine. Questo ordine non è mai fisso, ma si modifica leggermente nel tempo attraverso dei cicli che poi ritornano, quindi con un ordine che si manifesta nel tempo e poi nel tempo rientra inaugurando una serie di cicli sempre uguali. Ovviamente il cielo è diverso, che noi lo vediamo nell'emisfero sud e nell'emisfero nord, come noi sappiamo, ormai sappiamo anche che nel corso dei millenni c'è un lento spostamento delle costellazioni, ma se noi ci mettiamo con gli occhi quello che può fare un bambino con un piccolo telescopio a vedere, cominciamo a vedere tutto questo ordine in movimento. Ecco, la percezione di questo ordine che ci si trovava immersi in qualcosa di immenso, ma di ordinato che certamente non ho fatto né io né voi, ha fatto scattare in questo Homo erectus l'intuizione che oltre a un ordine c'era qualcuno che l'ordine l'aveva fatto. Oltre l'ordine c'è l'ordinatore. Questa è oltretutto una, direi, delle prove classiche dell'esistenza di Dio per tutto il Medioevo, no? Credo che ancora Anselmo d'Aosta usasse esattamente questo tipo di dimostrazione di Dio. Guardate il mondo, vi sembra un caos, no, è estremamente organizzato, è un cosmos, è un ordine, è un libro che si può leggere, benissimo. Quest'ordine qualcuno l'avrà fatto, né io né voi. Questo libro qualcuno l'avrà scritto, né io né voi, da cui una delle prove dell'esistenza di Dio. Il termine religione, esso stesso, riporta a questo significato. Le parole noi le usiamo in maniera molto, può dire, sportiva, garibaldina, soprattutto oggi, ma hanno un senso. Se credenza significa un atteggiamento individuale che non ha bisogno di nessuna oggettività e nessuna storicità per affermarsi, il concetto di religione dice qualcosa completamente diverso. Religione è un termine che deriva dal latino, evidentemente, ha un suffisso reiterativo re e un termine ligio, deriva da religio, che è una voce del verbo ligare, significa ricollegare, rimettere assieme, riattaccare, riunire. Quindi attaccare, unire, collegare, mettere assieme cose che prima lo erano e dopo non lo sono state più. Quindi da qui, da questa natura di unione originaria poi persa, la necessità di riunire. Riunire che? Cos'è che riunisce la religione? Studiando in maniera comparata i miti dell'umanità, una delle prime cose che fin dall'Ottocento gli studiosi sono resi conto è che in tutte le culture dell'umanità, dal Polo Nord al Polo Sud, dalla giungla del Mato Grosso fino in Giappone, esiste la memoria di una primeva, arcaica, primitiva intimità dell'uomo col divino, poi persa per una frattura, per una colpa, per un cataclisma, eccetera. Allora la religione nasce dopo questa frattura, nasce dal desiderio dell'uomo e di Dio di saldare questa frattura, di rimettere insieme questi due cocci. Ecco perché si è pensato che nel momento in cui tutta l'umanità, tutte le culture dell'umanità producono una serie di messaggi simili, e abbiamo le prove certe che questi non sono girati di qua e là via nave o via terra o via tam tam, ma sono creature originarie dei singoli contesti, questi concetti, questo ricordo mitico dell'intimità divina rappresenta una struttura originaria della coscienza dell'umanità. La storia della religione non si spinge a dire è una verità, non è il suo compito, si limita a dire è una struttura originaria della coscienza umana e delle culture umane. In effetti, se noi diamo un'occhiata alle testimonianze più antiche dell'umanità come noi la conosciamo, e parliamo di materiale della preistoria più remota, lì vediamo che è quasi tutto religione in atto. Ciò che ci rimane sono tutte testimonianze di sepolture, grotte, utensili, vita consociata, dove l'aspetto religioso è, noi diremmo, ossessivamente presente ovunque. Ciò che rimane dell'uomo preistorico, ovviamente, ciò che è sopravvissuto a molto molto tempo. Ma quello che è sopravvissuto molto molto tempo è stato anche pensato per sopravvivere molto molto tempo. Noi, anche oggi, i nostri morti non li mettiamo in un giardino, li mettiamo sottoterra in una tomba, perché questa tomba ne custodisca il nome, la foto, la memoria a lungo, evidentemente. Basta guardare in effetti questo bagaglio lasciatoci dalla preistoria per avere un catalogo di tutti questi simbolismi di rinascita e di immortalità che a noi sono estremamente familiari adesso, ma che appunto erano presenti fino allora, dalle sepolture in forma fetale, per cui sottoterra, la madre terra ospita un morto nella posizione del bambino che deve rinascere, all'azione in altre culture dei corpi, ma di nuovo nel raccoglimento delle ceneri, delle ossa in urne, in giare che venivano messe sottoterra e normalmente ornate con simbolismi di rinascita e di immortalità, qui al campo villanoviano di Verucchio, qui dietro, trovate un buon numero di queste cose, se vi interessa approfondire un po', 7-8 secolo prima di Cristo. Abbiamo alcune cose bellissime per l'utilizzo del colore del sangue, non il sangue che sapete bene dopo un po' cessa di essere rosso, ma l'ocra rossa con cui si coprono i morti, proprio perché il sangue è il colore della vita. Oppure le sepolture orientate, di nuovo secondo l'asse del sole, per cui la testa viene rivolta ad oriente del morto in maniera tale che sia lì mentre il sole della vita risorgerà. Questo ventaglio di simboli, di immortalità, di attesa di una rinascita dopo la morte, sono esattamente gli stessi che noi condividiamo all'interno della nostra tradizione religiosa o che possiamo trovare in mezzo alle altre tradizioni religiose dell'umanità. Sono una struttura fondamentale della coscienza umana. La religione quindi, per questa sua universalità, si fa estremamente fatica a pensare, cioè è illogico pensare che sia il frutto di una corale inventiva individuale. E in effetti queste culture premoderne avevano una concezione della religione come rivelazione. La religione non è invenzione, la religione è un dono. Non viene creata dall'uomo, viene ricevuta dall'uomo. I metodi di questa rivelazione possono essere i più diversi. Viaggiamo dal profetismo, quindi dalla discesa di persone che hanno come incarico poi di portare la parola di Dio, non è una cosa. cosa propria solo al mondo ebraico-cristiano e islamico, come voi ben sapete, ma è propria ad esempio a buona parte del mondo religioso orientale, dall'Iran all'India, eccetera. Alla discesa di pegni, di oggetti dal cielo, che è una cosa, come dire, che può sembrarci piuttosto bizzarra, ma Roma antica e la Grecia funzionavano in questo modo qua. Roma custodiva e pigna imperi, che erano appunto questi oggetti caduti dal cielo, che significavano l'appoggio del divino, dei diversi aspetti del divino, che sono gli dèi, a Roma che erano gli dèi, a questa comunità nascente. E persino nel mito greco noi abbiamo testimonianze a iosa di questa, chiamiamola, ammaestramento continuo degli dèi agli uomini. Vabbè, basta che uno si legga l'Odissea e credo che ne abbia a stufo. La religione quindi è frutto della costante attenzione del divino nei confronti dell'uomo, ma l'uomo a sua volta deve dire di sì, deve accettarlo. Ed è di nuovo quindi il frutto di una mano tesa e un'altra mano che prende. È un'iniziativa che ovviamente parte dall'alto, ma che non può realizzarsi senza il sì dell'essere umano. E anche questa non è solo una cosa che noi cristiani conosciamo perfettamente, è un dato comune alle tradizioni religiose di tutta l'umanità. Che differenza c'è, perché credo che questo sia il punto, tra il dire che la religione è una credenza individuale e dire che la credenza è una, la tradizione è una, che la religione è una rivelazione che si tramanda nel tempo. La differenza è sostanziale. Nel momento in cui un popolo, tramite in qualsiasi modo, riceve una rivelazione, questa rivelazione va tramandata, custodita e tramandata, va mantenuta intatta. Nei momenti in cui si comincia a mescolare troppa parola umana all'insegnamento divino, si ha una evidente progressiva decadenza. Proprio questa progressiva decadenza sul piano storico rende il bisogno ciclico di ritorno di nuovi messaggi, di nuovi profeti, di nuovi segni, di nuove rivelazioni. Così è accaduto nel mondo ebraico cristiano, così è accaduto ovunque, anche nel mondo estremo orientale, evidentemente. È interessante quindi vedere che da questo punto di vista la tradizione non sono le usanze, non è conservare le usanze, il tè alle 5 non è tradizione, oppure il fatto che nella nostra cultura gli uomini usino i pantaloni anziché il kilt come in Scozia. Queste sono consuetudini, possono esserci, possono cambiare il valore puramente culturale, ma non è zero evidentemente, ma nessuno di noi giurerebbe sull'eternità della nostra abitudine di portare i pantaloni o il kit degli scozzesi. Tradizione quindi ha un significato nobile nel momento in cui significa trasmettere qualcosa che non è d'origine umana, ma agli uomini è dato, come un carbone ardente che deve essere mantenuto ardente e costantemente alimentato. È il simbolismo del fuoco, che non a caso nell'esperienza religiosa di tutto il mondo, quella cristiana forse la più nota a tutti voi, ma gli esempi li potremmo fare a bizzeffe, rappresenta la discesa dell'intensità, della forza di Dio sull'uomo. Per questo la rivelazione è sempre bifronte, ambivalente, non è solo una festa, è anche un pericolo. La potenza di Dio incenerisce chi la tratta male, chi se ne approfitta, chi cerca di piegarla ai propri fini. Nello stesso tempo la potenza di Dio sorregge, spinge, crea, fa miracoli nel momento in cui trova il corretto sì dell'uomo. Nella storia, si può parlare sempre di questioni cristiane, nella storia dei sette re di Roma abbiamo nei primi re di Roma esattamente una cosa di questo genere. Il primo re di Roma è una creatura semidivina che alla fine viene rapito in cielo da un carro di fuoco, come il profeta Elia. Un secondo re sacerdote che fonda, quindi Numa Pompilia, tutti i culti, perché un nome basta, non era semidivino neanche per un po', e quindi fonda tutti i culti che poi reggono questa comunità, e il terzo re che è un re guerriero, che a un certo punto comincia a pasticciare con le cose della religione perché le voleva comandare lui come comandava il suo esercito, e viene incenerito da un fulmine. Cose che capitano ogni tanto. Quindi la tradizione non è mai qualcosa di, come dire, affidato totalmente alle mani dell'uomo. È qualcosa che è una responsabilità di cui l'uomo si fa carico. Questo è il motivo per cui in tutte le tradizioni religiose dell'umanità c'erano degli specialisti che tramandavano questo fuoco. Non era affidato a tutti. C'erano dei sacerdoti. L'esistenza di un ceto sacerdotale è un'altra delle caratteristiche fondamentali della coscienza umana. Perché ovunque è esistita una religione, è esistito uno specialista del sacro, che in certe zone ormai si erano abituati a chiamare sacerdoti, appunto, ad esempio nell'antichità classica, il rex et sacerdos, il termine sacerdote viene evidentemente da lì, in altre zone oggi chiameremo in altra maniera, uno sciamano. In altre zone un termine ancora più minuti, no? Ma di fatto è la persona che nella comunità conosce le dinamiche del sacro, sa tramandare questo sacro e lo sa spiegare al popolo. Non si creda che il cristianesimo ignorasse questo fatto. Lo ignorano molti cristiani contemporanei, ma il cristianesimo antico, soprattutto quelli di padre della Chiesa, ce l'aveva ben chiaro. Faccio sempre l'esempio, rapidissimo, di Giustino Martire, il quale scrive, molto antico, secondo terzo secolo, scrive i suoi scritti, stava nel deserto, da qualche parte nel Medio Oriente, e di lì, nelle sue apologie, scrive appunto di questo rapporto di Dio con l'uomo, dicendo quello che poi il Concilio Vaticano II autorevolmente ha riscoperto, che da sempre Dio si protende verso l'uomo lanciando semi di verità e vedendo dove il terreno consente a questa verità di germogliare. E Giustino, per dimostrare questa asserzione, fa un elenco di quelle che a suo parere sono tutte le elite sacerdotali che sono assistite nello Spirito Santo nel mondo a lui conosciuto, che è tutto il mondo tranne ovviamente le Americhe e l'Australia. Quel brano è incredibile perché è un elenco, una mappa che, se avete di fronte la mappa dell'Eurasia, ve la disegna tutta da Occidente a Oriente. Comincia a Occidente con i druidi delle Gallie e i saggi dei Celti della Britannia, passa quindi attraverso tutta la cultura germanica, le sibille romane, i vari misteri greci, tutte le tante culture del Medio Oriente, e poi comincia a descrivere il panorama religioso dell'Estremo Oriente con una precisione che a noi ci lascia un po' di sale, perché tutto penseremo tranne che un pio monaco affogato nel deserto del Medio Oriente tra il secondo e il terzo secolo d.C. fosse così addentro a quello che succedeva in giro per il mondo, a riprova del fatto che, come oggi i nostri contemplativi, anche i monaci di un tempo stavano fermi in un posto, ma avevano il mondo in mano. Giustino scrive dell'Estremo Oriente delle parole veramente notevoli. Dice che in India ci sono due specie di sacerdoti, chiamati Brahmani e Sarmani, e sono i Brahmani, cioè i Brahmini moderni, e i Sarmani sarebbero poi una corruzione linguistica di Kshatriya, i re guerrieri. Verissimo. Alcuni di questi Sarmani vivono nudi nelle foreste e vengono chiamati gimnosofisti. Gimnosofisti significa coloro che ricercano la sapienza, sophos, attraverso il movimento gimnos, yogi. E finisce dicendo, vi sono anche coloro che venerano Buddha, uomo venerato come Dio per la sua sublime virtù. Diagnosi precisissima: Buddha Shakyamuni non è Dio, è un uomo che viene nel buddismo antico venerato come un Dio per la virtù che ha dimostrato. Questo per dire che il cristianesimo ha sempre avuto ben chiara questa articolazione, questa complessità della rivelazione. e non ha mai pensato che le popolazioni, voglio dire, che per loro fortuna fossero state chiamate a esistere fuori dal cono illuminato del popolo ebraico prima dell'incarnazione di Cristo, fossero state condannate alle tenebre esteriori. Queste sono cose che semmai sono state dette molto più recentemente e in maniera e da persone molto più ignoranti. Queste elite sacerdotali quindi sono coloro che trasmettono nel tempo la sapienza sacra che gli è stata affidata. Qual è il rapporto tra questo seminagione e il cristianesimo? Ce lo dice Giustino, ce lo dice il Consiglio Vaticano II, ce lo dicono tutti, basta stare a sentire. Tutto ciò che è di buono, vero, è germogliato nella storia grazie a questa semina che lo Spirito Santo ha fatto di questi segni di verità, è arrivato alla sua pienezza nell'incarnazione di Cristo. E fino a qui, si dirà, è come sempre la presunzione di principio del credente. In maniera tuttavia curiosa, la storia della religione contemporanea arriva a delle conclusioni veramente simili. Nel secolo appena concluso, il più grosso, celebre, noto storico delle religioni è un rumeno, Mircelliade, morto negli Stati Uniti, esule politico dalla sua patria, nel secondo dopoguerra, ha insegnato a Chicago, è morto là, 20 anni fa. È stato quello che ha rifondato complessivamente il mondo degli studi storico-religiosi, un po' il Leonardo degli studi storico-religiosi del XX secolo. Si è occupato anche del sincretismo, ma per quanto riguarda questo tema, lui dice una cosa interessante: studiando le diverse forme di comunicazione da Dio agli uomini, quindi di ierofania, cioè di manifestazione, fania del divino, ieros, lui scrive che il cristianesimo rappresenta la ierofania perfetta. Perché è perfetta la manifestazione del sacro del cristianesimo rispetto, che so, a quello dell'Islam? Per un motivo molto semplice, che la distanza tra Dio e l'uomo è annullata. Si annulla nel momento in cui Dio è l'uomo. Fatto l'incarnazione che in effetti distingue il cristianesimo in maniera a volte molto radicale da altre esperienze religiose che vedono Dio, ad esempio, testimoniato nella scrittura di un testo, nel caso dell'Islam, ma neanche solo dell'Islam, dell'ebraismo contemporaneo con la Torah, al punto tale che abbiamo più di uno dei nostri biblisti, come il nostro Don Carlo Rusconi, qui di Rimini, che sostengono che, a differenza di quel che si dice, il cristianesimo non è affatto una religione del libro. Le religioni del libro sono le altre, cioè l'ebraismo e l'islam. E il cristianesimo è una religione della comunità. Interessante, ma questo è un discorso che un po' esce dalla nostra linea principale. Quindi l'ambito cristiano è chiaro che c'è una pluralità. Questa pluralità rappresenta un valore di diversa altezza e ampiezza che nasce nella cultura dell'uomo, tutto in cammino, come i re magi, verso una pienezza. Che all'epoca dell'incarnazione di Cristo questo bisogno di un rinnovamento cosmico fosse un dato di fatto e, ripeto, scientificamente attestato. Abbiamo testi latini, testi iranici, testi parti, testi hindù, cioè si attendeva il rinnovamento del mondo attraverso la nascita di un bambino. Il testo più noto di questa natura, la celeberrima quarta egloga di Virgilio, che non era un cripto cristiano, come potete essere un altro, perché per la cronologia in cui è vissuto, in questa quarta egloga di Virgilio lui proprio espone in versi tutta la speranza di un rinnovamento del mondo grazie alla nascita di un fanciullo. La stessa cosa era, ecco perché i re magi si chiamavano re magi, vissuta all'interno di tutta la cultura zoroastriana, tutta la cultura dell'Iran preislamico, che era una cultura che si ispirava a questo celeberrimo profeta zoroastro indoeuropeo, il quale essi stessi stavano aspettando qualcuno che rigirasse la ruota, ricominciasse, ripurificasse un mondo che vivevano come arrivato una crisi liminare. Che il mondo del primo secolo d.C. fosse una crisi liminare è discutibile sicuramente, ad esempio, rispetto a quello che sarebbe stato 4 secoli dopo. Ma almeno le presenze spiritualmente più avvertite sentivano questo. E quindi la risposta era questa incarnazione. Stranamente, quando i nostri spagnoli arrivano nel Nuovo Mondo, trovano gli indigeni che se ne stavano là da qualche tempo, quindi non avevano imparato nulla da noi, e quando li vedono arrivare, li festeggiano. Che gli spagnoli non fossero poi troppo da festeggiare, gli indigeni l'hanno capito dopo. Ma perché li festeggiavano? Li festeggiavano perché nel mito Inca c'era questa leggenda che nel momento in cui il mondo stava invecchiando e morendo, e questa era un'ossessione per le culture americane del tempo, tant'è che i nostri amici aztechi massacravano decine di persone, migliaia di persone al giorno sulle loro piramidi, perché la forza vitale, il sangue e i cuori di queste decine di migliaia di persone dessero la forza al sole di sorgere il giorno dopo, perché si vedevano morire tutto. Le loro leggende raccontavano che sarebbe arrivato di là del mare un uomo bianco su un cavallo, animale che all'epoca non c'era in America, per tutta l'America centro-meridionale, vestito d'argento, che avrebbe portato un vessillo bianco e la verità, l'avrebbe riportato la verità. Quando i nostri francescani e gesuiti sono stati, i domenicani, francescani e domenicani, scusate, sono stati i primi a cercare di parlare con questa gente, sono rimasti di sale, per questa iconografia dell'arrivo di Cristo dell'Apocalisse, totalmente. Allora questi hanno detto, beh, questi qualche seme di verità l'hanno veramente ricevuto. C'erano dei templi aztechi dove si venerava una croce, non perché questi sapessero cos'era una croce, non la collegavano sicuramente al cristianesimo, no? Ma perché la croce era per loro un simbolo di totalità. Così anche ad esempio la cultura giapponese, ma questo è un altro discorso. Avevano scambiato i grandi capitani spagnoli e portoghesi per Gesù Cristo. Siccome gli Hernán Cortés e Pissarro non erano Gesù Cristo, nel momento in cui questi cavalieri a cavallo bianchi, coperti di acciaio, quindi di color argento, le corazze erano completamente sconosciute in quella cultura, non c'erano, non si usava metallo neanche per fare armi, ecco, si usava pietra, pensate un po'. E mentre hanno visto questi soldati, li hanno scambiati per c'era anche il nome di questo Dio che sarebbe arrivato al di là del mare per riportare questa nuova verità. Probabilmente le modalità in cui questa verità è arrivata, da un certo punto di vista arrivata, non era esattamente quelle che loro si aspettavano, perché è arrivato ben altro oltre la verità. Il sincretismo in che cosa differisce dal riconoscimento di questa armonia della storia? Un esempio che mi sembra molto chiaro e che facciamo noi da occidentali, poi ne facciamo due che fanno invece le altre culture, che è quello della moneta. Una moneta falsa, che inganna, più è simile a quella vera. Se è molto simile a quella vera ci frega, se è molto diversa a quella vera no. La moneta del sacro è dal punto di vista nostro qualcosa che ci viene dato, e nel momento in cui qualcuno inventa, mette insieme dei cocci, dei pezzi della nuova religione, deve inventare qualcosa il più possibile vero, il più possibile simile, il più possibile soddisfacente per il gusto dell'uomo europeo. Quindi finisce, non per inventare qualcosa di nuovo, finisce appunto per mettere insieme pezzi di cose già note e si vede benissimo. Ricordate la famosa storia tragica del dottor Frankenstein? Ecco, il sincretismo è questo. Il dottor Frankenstein, in pieno delirio di onnipotenza della scienza dell'Ottocento, vuole creare la vita. Piglia dei pezzi di cadavere, li mette assieme, intercetta la forza del fulmine e riesce a rendere vivo quello che non è il Dio, il semidio che voleva creare. È un poveretto, è veramente una creatura mostruosa, dannata, che poi alla fine viene uccisa. È tutto il racconto di Mary Shelley, è proprio la tragedia di questo poverino che è stato inventato dal nulla e dal nulla torna, oltre che la fiera delle illusioni perdute di questa scienza che pensava di essere onnipotente. Anche oggi la scienza pensa di essere onnipotente, non è cambiato molto. Il sincretismo funziona esattamente come il mostro di Frankenstein. pigli un braccio buddista, una gamba cristiana, ci metti in mezzo un petto di tipo, non so, mi piace la Grecia antica, tipo neopagano greco, ci metto la testa di Riodino in cima e ho fatto qualcosa di originale. Ci infilo dentro la scossa della mia volontà e cerco di far camminare la macchina, la persona, il mostro, che ovviamente non cammina. Quando negli anni 60 hanno cominciato a diffondersi qua in Occidente i famosi guru orientali, che nella stragrande maggioranza dei casi erano dei sincretisti, cioè mettevano assieme una serie di aspetti delle tradizioni orientali con altri aspetti occidentali, facendo delle insalate miste micidiali. La cosa interessante è che alcuni anni dopo, quando il mondo cristiano ha cominciato il percorso del dialogo strutturato con le altre religioni non cristiane, è stato interessante vedere cosa ne pensavano, che so, le elite, i pensatori induisti e buddisti. Io ebbi la fortuna di conoscere alla fine degli anni 70 un bramino nepalese che si era appena laureato in Gregoriana, che adesso lavora per l'ONU, fa progetti di recupero di siti agricoli nel terzo mondo, l'ultima volta che ho sentito dov'era in Armenia, il quale è rimasto rigorosamente induista shivaita, benché si sia laureato dai gesuiti, e già questo è un gesto di coraggio. Ovviamente dopo un po' che l'ho conosciuto, essendo lui nepalese, Gurkha, gli ho chiesto: ma tu cosa pensi di tutti questi tuoi conterranei che vengono qua a darci la vostra sapienza? E cioè lui tranquillo, ha detto: noi li chiamiamo, ha detto una parola nella sua lingua, che significa guru per occidentali, e ridendo, per come ha detto guru per occidentali, stava dicendo guru per polli. Poi dopo, in effetti, andando a capire la biografia di questi personaggi, abbiamo visto che erano, non so, come nel caso di Rajneesh, docenti di filosofia in un liceo occidentale dell'India, che a un certo punto avevano fiutato il vento ed erano venuti in Occidente a far palanche, mescolando un po' di dottrina orientale, un po' di psicanalisi e soprattutto dando al pubblico quello che il pubblico voleva, una patina sacra alla soddisfazione dei propri istinti, nel caso specifico del nostro Rajneesh. Gli indiani, quando parlano di qualcuno che si vuole fabbricare da sé la propria religione, gli indiani dell'India, usano questa metafora. È come se uno volesse volare tirandosi per i capelli. Pesante. Quando venne per volte che io conobbi il Dalai Lama, ed era appunto circa metà degli anni 80, era l'86 a Milano, il Dalai Lama veniva qui per fare un discorso di rapporto col mondo occidentale, ancora sostanzialmente illudendosi che fosse un mondo cristiano. Quindi parlava a un uditorio, al circolo stampa di Milano, 500 persone, dove ovviamente erano ben presenti i cristiani, per carità, ma c'era ovviamente un po' di tutto. E il messaggio suo più scandaloso per buona parte dell'uditorio, lui veniva qua per offrire un accordo, una collaborazione, una sinergia, un'alleanza tra le ortodossie religiose contro il sincretismo. E siccome c'erano persone missionari, Pontificio Istituto Missione Estera a Milano, che avevano qualche esperienza trentennale in quei contesti, questi sottolineavano la grande novità, perché in Birmania o in Giappone o nella Cina, vabbè, già la Cina aveva altri problemi, nell'area culturale malayana, poi il sincretismo non c'era, cominciava ad esserci allora l'invasione della cultura occidentale che stava arrivando dappertutto, e oggi di fatto dappertutto è arrivata, portava con sé anche questo problema. Il Dalai Lama chiedeva aiuto perché questo sincretismo era anche dal suo punto di vista qualcosa che non portava da nessuna parte. L'ultima domanda a cui serve rispondere è quindi: perché non porta da nessuna parte? La domanda della conferenza, ragione fai da te, funziona? La risposta è no. E ovviamente bisogna motivare questo no. E per motivare questo no bisogna motivarlo in termini puramente oggettivi e laici. Se no, il solito discorso, lo dite perché siete cattolici e quindi avete paura che uno vi freghi, l'esclusiva, cose del genere. Ma di là che è una paura che non so se qualcuno di voi abbia, certamente noi no. Il problema è drasticamente diverso. Occupandosi del nascere dell'occultismo in Europa, questo storico delle religioni rumeno, Mircea Eliade, ha scritto delle cose stupende, in realtà le ha dette perché prima di morire, nei primi anni Ottanta, ha fatto negli Stati Uniti una lunga serie di lezioni e conferenze proprio su questi temi. Come il sacco cambiava oggi, non ai tempi dei babilonesi o degli aztechi, oggi nell'America degli anni, primi anni Ottanta, il che vuol dire dove nascono i fenomeni che sono arrivati più vent'anni dopo. Era il momento in cui negli Stati Uniti albeggiava il New Age. New Age che è arrivato qui verso la metà degli anni 90 e ha impazzato fino alla metà del 2000, 2005, 2004. Il New Age è l'archetipo del sincretismo, dove tutto quanto fa spettacolo è messo assieme a condizione A che possa essere venduto, B che possa essere inserito in questa grande corrente dove appunto tutto uguale a tutto. Purché sia chiaro che tutto uguale a tutto e si possa passare indistintamente da un'esperienza a un'altra, da un seminario all'altro. Dice Mircea Eliade che l'uomo, nel momento in cui l'uomo contemporaneo è secolarizzato, nel momento in cui ha rinunciato per scelte culturali precise, anche pesanti, anche sofferte, anche difficili, a tutto il bagaglio culturale religioso precedente, il discorso di Carletto Marx che dicevamo prima, si trova immerso in un mondo che perde senso. Ed è un mondo mica tanto un paradiso in terra, è un mondo difficile, il mondo dalla rivoluzione industriale in poi è un mondo duro. Carlo Marx scrive in un momento, la metà dell'Ottocento, in un posto preciso che è Edimburgo, dove era normale che i bambini a 6 anni venissero messi in miniera a lavorare, ore e ore al giorno. Perché? Perché era normale così, la macchina doveva girare. Da lì tutta la sua critica alla religione come un fattore che serve solo ad imbecillire le masse e farle lavorare. Eliade sottolinea questo, che proprio nel momento in cui l'uomo perde l'ancoraggio con le grandi tradizioni religiose della sua tradizione, sia essa cristiana, musulmana, buddista o fate voi, si deve comunque reinventare un senso della vita, un senso delle cose, un senso del mondo, una risposta alla presenza del male, una risposta alla presenza della sofferenza, non in astratto, nella sua vita, tutti i santi giorni. Perché quando non è in grado di darsi queste risposte, collassa, si cortocircuita e si ferma. Questo è clinicamente vero, nel senso che a partire dagli anni 40 noi abbiamo dovuto, il parlo psicoterapeuta, inventare addirittura intere categorie di malattie mentali nate dalla caduta di senso dell'esistenza. Quindi nuove modalità terapeutiche, nuovi filoni interpretativi, eccetera. Quindi questo è assolutamente vero. Eppure, dice Eliade, questo sforzo dell'uomo contemporaneo secolarizzato, se comunque è significativo del fatto che il bisogno di senso, di sacro, non muore mai, non produce gli stessi risultati. Perché? E dice una frase che quando l'ho letta, facevo l'università, l'ho sottolineata con la mia matitina, credo 130 volte, dice così, perché i miti personali non salvano nessuno. Cioè i miti che ognuno di noi si costruiscono, si costruisce dentro la propria testa, grandi e belli, alti e bassi, piccoli o grandi, non salvano nessuno, cioè non riescono ad avere un significato oggettivo che va al di là della testa di chi se li inventa e pertanto non sono capaci di salvezza, cioè di aprirci la porta verso il superamento della malattia, della morte, della sofferenza, eccetera. Non sono sufficienti per trovare un senso autentico al fatto che la vita è questa. I miti personali non salvano nessuno proprio perché sono personali e ognuno di noi, per quanto si sforzi, non ce la fa a smettere di morire, non ce la fa a smettere di ammalarsi, non ce la fa a smettere di soffrire. Benché catarbiamente conservi, e anche questa è una grandiosa eredità religiosa, il mito di potercela fare, il sogno che in qualche modo ci si riuscirà, al limite un mito proiettato nell'infinito futuro, no? In un futuro nel 3000 la scienza era progredita così tanto da annullare la morte e la malattia. Sapete quante persone negli Stati Uniti prima di morire di malattie incurabili si fanno ibernare? tra 50 anni mi svegliate, a quel punto mi guarisco, divento immortale anch'io. Non è solo un romanzo di fantascienza, purtroppo, perché ci sono delle persone di mezzo, è prima di tutto la dimostrazione di quanto l'uomo abbia bisogno di senso e di come, se non lo trova autentico, se lo inventi. La religione fai da te non funziona per questo, perché è un tentativo disperato, che è il grandioso valore di dichiarare, soprattutto oggi non siamo più nel 1980, quando si pensava che l'esperienza religiosa sarebbe stata gradatamente accantonata dai progressi della scienza, no? Sarebbe bastato nella cultura dell'epoca aspettare un altro po', poi la scienza convinceva tutti, oppure qualche ideologia materialistica avrebbe trionfato, per cui la religione, di religione ne avremmo parlato durante le visite guidate ai musei dell'ateismo, come quelli che esistevano a Mosca, a Tirana e in altri posti del genere. Adesso siamo nel 2009 e tutti noi in realtà siamo completamente sommersi di rimandi a una sacralità dritta e distorta, corretta e pervertita. Pensate ai fondamentalismi e tutto questo catalogo di esperienze, buonissimo. 20 anni fa non esisteva il fondamentalismo indù, adesso il fondamentalismo indù fa centinaia di morti. 20 anni fa una cosa del genere in India era completamente impensabile, adesso controlla interi stati. C'è un'accelerazione della storia stupefacente da questo punto di vista. Da togliere non a caso che i fondamentalismi sono esperienze che sono nate in Occidente e poi di lì sono penetrate gradatamente in tutte le culture non cristiane, ma nascono a fine 800 in ambito protestante. La religione fai da te non funziona perché non è dietro una rivelazione. E questo è il grande discrimine che fa sì che il dialogo con le altre tradizioni religiose per il mondo cristiano sia una cosa e l'analisi, la risposta, la catechesi, sia sul piano culturale che spirituale nei confronti delle sette, sia un'altra cosa. Il mondo cristiano, non solo quello cattolico, riconosce le grandi religioni dell'umanità una serie di dati positivi, certamente derivanti da una rivelazione divina. L'elenco esatto è nei documenti del Concilio Vaticano II, tradizione per tradizione, non è completo, ma devo dire estremamente significativo. Dall'altra parte questo non c'è. Nel momento in cui non c'è la corrente elettrica, quella vera, questi meccanismi non si muovono. I miti personali non salvano nessuno. Questo significa, capite, una grande rivoluzione culturale, significa dire che non è vero che se io credo una cosa, questa è vera. Insisto, non è vero che se io credo una cosa, per questo fatto ciò che io credo sia vero. Non è neanche vero che se io credo una cosa, questa cosa sia vera per me, perché non esiste una cosa vera per me. Non esiste. O una cosa è vera, e vuol dire che è tale oggettivamente, oppure io posso fabbricarmi una mia verità personale astratta da quella del resto del mondo. Questo significa diventare schizofrenici, clinicamente diventare schizofrenici. Per cui questa non è una penna, ma è un dromedario. Questa è un'esperienza clinica molto interessante, con la quale chiudo con un esempio, perché ritorna anche alla dimensione del sacro. Chiunque lavori con i psicotici, persone schizofreniche, io lavoro di giovani soprattutto, sa che queste persone sono piene di un bisogno di sacro completamente smodato, pervertito, rifritto in mille salse, che normalmente viene ripiegato attorno a se stessi. Io sono Dio, questo sostanzialmente lo schizofrenico spesso sente. Ricordo un ragazzo che aveva 3-4 anni meno di me, io ma anche molto più giovane da adesso, che era convinto di guidare i pensieri degli altri, così come era convinto d'altronde di attraversare i muri. È un'esperienza molto interessante, perché fino alla metà degli anni 70 non si sapeva come curare queste persone. Poi qualcuno, la scuola di Palo Alto, Paul Wassler, ci sarà spiegato e abbiamo visto che funzionava. Come abbiamo fatto con questa persona, come ho fatto io con questa persona che credeva veramente di essere Dio, di attraversare i muri, di essere immortale, di teleguidare le persone in quella strada. Vedi, quello è entrato in quel negozio perché gliel'ho detto io. Abbiamo usato il metodo socratico, funziona sempre. Andarci dietro e cominciare a fare qualche domanda, direi quasi da discepolo, cercando di capire come funzionasse questo gioco. Ovviamente senza dirgli per nulla, guarda, tu sei un matto, lascia perdere. Ma dicendole al contrario, interessante. Pensi che anch'io possa riuscire una volta o l'altra a attraversare i muri, no? Per una porta è comoda, a volte è meglio uscire da un'altra parte, no? Oppure, ma vediamo un po' com'è che si può fare per far sì che ad esempio quella persona vada a comprare il giornale anziché andare via in bicicletta. Cioè, si è trattato di entrare dentro questa struttura delirante sfidando il realismo di questa pretesa di onnipotenza. Questa pretesa di onnipotenza, come potete capire, è durata poco. E anche le giustificazioni sono durate poco, perché la prima volta che gli ho chiesto, dai, a questo punto fammi un favore, fallo per me che siamo amici, attraversami il muro, dai, poi vedete come fai. Allora sto ragazzo si è avvicinato, ha dato la sua musata contro il muro, c'è una mochetta nello scudo, quindi ammorbidisce un po', poi si è voltato e mi ha detto, sai, non ce l'ho fatta perché ci sei tu, non ti preoccupare, la prossima volta va meglio, sei più tranquillo, lo facciamo assieme. Dopo 3 mesi questa persona, questa illusione di onnipotenza sono andati in bricio. Questo ha scatenato da un lato una crisi assoluta in questa persona che si è chiusa in casa, non voleva più uscire. È stato anche il momento in cui lo siamo andati a prendere, l'abbiamo ricoverato e di lì è partito un percorso di rinascita individuale. Adesso questo ragazzo ha finito l'università, dopo alcuni anni di psicosi acuta non sarà mai Conan il barbaro, però si può sposare, può lavorare, può avere una vita normale. Ecco, questo è un esempio secondo me interessante, perché la nostra è una cultura che spesso e volentieri, lungo la strada del pensare che quello che è vero per me è vero, impazzisce, nel senso proprio clinico del termine. E questo a chi fa il mio mestiere non piace, perché dobbiamo lavorare troppo e soprattutto abbiamo la netta sensazione di lavorare inutilmente. Mi fermo qua perché sennò ho andato troppo lungo. Se da parte vostra c'è qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento, qualche discussione, io sono lietissimo, se posso proverò a rispondere. Grazie. Andiamo avanti con questo. Approfitto per fare un po' di propaganda al nostro sito internet, che è www.grisselini.org, dove troverete un sacco di cose, tra cui anche MP3 di conferenze, testi scritti su tanti temi inerenti a questi argomenti. Oltretutto tutto gratis, il che non guasta.
Andando vorrei sapere cosa si può dire, qualcosa di più.
Ben volentieri.
La domanda ovvia se non serve nessuno.
No, no, anzi io credo che Dalai Lama sia una persona molto nota tra i presenti, no? Certo, il Dalai Lama è una persona molto nota che purtroppo per lui e per noi dai mass media viene dipinto come una sorta di fricchettone e non lo è affatto.
Anche l'abito magari.
Esattamente, perché tutto sommato da noi c'è questa idea di un buddismo un po' hippie. Il buddismo tibetano è una tradizione buddista di una ferocia morale leggendaria. Io ho conosciuto personalmente l'unico italiano che ha fatto il famoso ritiro dei 3 anni, 3 mesi e 3 giorni, un ragazzo piemontese che è stato murato nell'Himalaya in una stanza di 1 metro per 1 metro per 2, murato.
Questo quando è accaduto?
Nel 1982. Adesso? No, ma quindi è una pratica normale. Murato. Cioè, chiuso. C'era con un buco per la luce in alto e un buco per i pasti in basso. Chiaramente se volevo uscire li buttava giù il muro. Non ha voluto uscire. Certo. c'era al di là del muro il lama che lo seguiva, no? Che ogni giorno faceva, noi diremmo, direzione spirituale. Ma questo per dire che il buddismo tibetano non è una comune dippi sulla spiaggia di Goa. E il Dalai Lama è uno che ha attraversato una serie di tragedie personali e del suo popolo, incredibili, perché il popolo tibetano è una delle grandi vittime di genocidio del Novecento, stanno finendo di ammazzarli tutti, detto in altri termini, ma il buddismo tibetano è anche una delle grandi tradizioni buddiste che, siccome è là, la cima dell'Himalaya non è un posto fuori dal mondo, è uno dei grandi ombelichi del mondo, non questo Dalai Lama, ma uno dei precedenti Dalai Lama del 1600, fu uno dei primi che, ad esempio, non solo accolse gioiosamente, ma implementò, richiamò la predicazione cristiana. Erano i famosi frati cappuccini che sciamavano in tutto il mondo, sciamavano anche là. Lo dico perché uno di questi frati è origine qua del Montefeltro di Pennabilli, e è appunto frate Orazio della Penna, a cui si deve una serie di traduzioni in tibetano del Vangelo e di altre cose. È motivo per cui Dalai Lama è venuto qui a Pennabilli un paio di volte. Perché c'è una campana eretta poi questo missionario, perché questo dal sesto Dalai Lama, questo è il nostro 14°, aveva avuto questa patente di predicazione, segno anche evidentemente di un'apertura che altri non avevano, mettiamola così. Nel contempo il Dalai Lama è uno che ha idee molto chiare sia in ambito morale sia in ambito interreligioso. In ambito interreligioso, quando qualcuno gli dice ma io voglio diventare buddista, un americano, un italiano, la prima cosa che gli dice: ma prima di diventare buddista tu sei sicuro di aver capito cos'è il cristianesimo? Perché i monasteri buddisti sono stati sommersi dal 1968 in poi da migliaia di persone che, state di 3 mesi, poi hanno tagliato la corda perché non era appunto una... Era solo di moda, solo di moda, e quindi non è rimasto praticamente nulla. Tant'è che un vero e proprio monachesimo europeo buddista è nato negli anni 80, quindi 20 anni dopo, recentemente. Quindi Dalai Lama da questo punto di vista è una persona molto chiara, che vede nella collaborazione soprattutto con la Chiesa, con le Chiese cristiane, in modo particolare con la Chiesa cattolica, perché ovviamente ha conosciuto personalmente tutti i papi che si sono avvicendati dall'epoca di Giovanni Paolo I e prima ancora, eccetera. Perché c'è bisogno di lui la chiama un'alleanza tra le grandi religioni per dare una risposta positiva ai problemi dell'umanità, a condizione che questa alleanza non produca della confusione, cioè del sincretismo. Il sincretismo è la confusione tra forme diverse. Sì, è una confusione delle forme. Facciamo un esempio: io mi ritengo cristiano ma credo alla reincarnazione. Potremmo dire che è una contraddizione in termini. Oppure io mi ritengo buddista ma sono anche convinto che esista l'io delle persone. Funziona mica. Ogni religione ha dei caposaldi uscendo dai quali si esce da questa religione. I cristiani questo lo sanno benissimo, perché hanno visto tutta questa serie di derive settarie, no? Di gruppi che hanno cominciato a tagliare a pezzi, no? La tradizione ricevuta, finché proprio sono volati via. Nel piccolo abbiamo conosciuti anche qui a Rimini, ma nel grande pensiamo ad esempio ai mormoni, che a un certo punto hanno semplicemente sostituito la Bibbia con altri testi sacri, con una serie di culti strani che sono contenuti lì dentro, eccetera. Evidentemente, quando uno mette via la Bibbia e non ritiene Gesù Cristo l'unico salvatore dell'umanità, fa fatica a definirsi cristiano. Sarà qualcos'altro. Ecco. Quindi il Dalai Lama è, da questo punto di vista, non a caso uno dei grandi sponsor del dialogo interreligioso negli ultimi 30 anni. Lui ci dà da fare parecchio, così come ad esempio anche gli altri capi spirituali dell'Oriente. Altre domande?
Il buddismo ha una rivelazione.
Perfetto. Bella domanda. Normalmente, se voi leggete Henri de Lubac, la storia del buddismo, lui dice che il buddismo forse non è una religione, forse è una filosofia. semplicemente perché uno legge i testi buddhisti e vede tutto sommato un percorso di tipo appunto quasi di tipo socratico, di spoliazione, che nasce, beh, Shakyamuni Buddha nasce all'interno della tradizione religiosa e culturale dell'epoca, prima di essere buddista ovviamente ha fatto tutti i cammini ascetici induisti soliti, tant'è che si dice era lì per morire di fame. A un certo punto decide di tornare, che stava, aveva anche capito che morire di fame non comportava, no, la liberazione, e comincia a cercare la propria strada. Si siede sotto il famoso albero e decide di non alzarsi di lì finché non ottiene questa liberazione, che ottiene l'intuizione dell'ottuplice sentiero, che le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero, cioè come funziona il mondo e come si esce dall'inferno che questo mondo è. Perché per il buddismo questo mondo, il samsara, è un inferno da cui bisogna, uno degli inferni per essere precisi, da cui bisogna tagliare la corda prima che si può. E il grande segreto di Shakyamuni Buddha è appunto quello che lui l'ha capito. Quindi sembra un sistema tipo sostanzialmente filosofico, tant'è che chi l'ha paragonato a Socrate, chi l'ha paragonato ad altri. Il problema è che questa è una rappresentazione, come dire, molto da qua e sui testi. Nell'esperienza concreta che i nostri missionari o chiunque vada là trova invece altro. Trova ad esempio una serie, un mito, che fa sì che questo Buddha, Shakyamuni, sia l'ultimo dei Buddha primordiali. Prima c'è il Buddha, prima di lui, poi dopo c'è stato lui, dopo ne verranno degli altri. Per cui questa serie di Buddha, che sono chiamati nel linguaggio religioso indiano avatar, cioè diremmo reincarnazioni parziali e periodiche del divino, questo sono pezzi di divino che si reincarnano, non tutto il divino, un po' di divino che si reincarna, servono esattamente a rinnovare questa rivelazione attorno all'originale natura del mondo e alla via per uscire dall'inferno che questo mondo insieme ad altri mondi è. Da questo punto di vista, rapidamente il buddismo è rientrato nel mondo religioso estremo orientale, tant'è che per molti induisti in realtà il buddismo non è neanche una religione distinta dall'induismo, è semplicemente una delle grandi scuole che l'induismo storico ha generato. Negli altri paesi chiaramente la coesistenza di tutti questi aspetti religiosi, mitologici, etici, fa sì che di fatto la fusione che il buddismo ha saputo fare con le tradizioni religiose specifiche, dal Giappone fino a Ceylon, fino alla Siberia, fa sì che di fatto in realtà sia un'esperienza religiosa che si sintetizza, che si incultura nelle varie culture locali e che crea una risposta attorno alla natura del mondo e alla via d'uscita dall'inferno che questo mondo è. Ovviamente la considerazione che abbiamo noi, non dico noi cristiani, piacerebbe dire noi da Aristotele e Platone in poi, quindi noi europei del mondo, è drasticamente diversa. Per noi questo mondo non è un inferno, la cosa da fare non è semplicemente trovare il modo per scappare da esso, semplicemente per noi la santità o la realizzazione spirituale si realizza in questa vita, certamente attraverso un'opera di ascesi, quindi di rinuncia e di morale e anche di assunzione di codici morali, ma in realtà lo scopo non è la fuga del mondo ma è la santificazione di questo mondo. Ecco, questa è una differenza che indubbiamente c'è, ma non è sufficiente a espellere il buddismo dall'ambito dell'esperienza religiosa, se no dovremmo farlo anche col manicheismo e tutta un'altra serie di esperienze religiose che appunto vedono questo mondo come un carcere da cui bisogna solo trovare la via d'uscita.
Ma quando si dice che via Buddha risvegliato, illuminato, cioè mi viene a pensare che tutto il lavoro spirituale, il lavoro di ricerca è un lavoro non di, come per noi, di rivelazione, ma di lavoro proprio, e lui che ha capito, non che ha ricevuto da lui, come per,
E questo è vero e non è vero, nel senso che è lui che ha realizzato, ma il sedersi in meditazione è una cosa che gli è stata data, non se l'ha inventata lui.
La sera.
Ed è una cosa che lui ha preso da tutte le esperienze precedenti, soprattutto appunto negli ambiti induisti più estremi, quindi l'utilizzo delle posizioni di meditazione, delle posizioni yogiche e cose del genere. Da questo punto di vista gli indù ritengono che sia semmai uno dei grandi riformatori dell'induismo in un periodo in cui questo stava un po' diventando farisaico, cioè tutto riti e poco arrosto, insieme a tanti altri come Shankaracharya, eccetera. Il fatto di aver ricevuto l'illuminazione da questo punto di vista lo pone semplicemente a livello di uno dei grandi santi dell'Oriente, che per essere santi tutti hanno ricevuto questa illuminazione.
Non magari diciamo così, a livello di noi di Platone.
Dica signora?
Di Platone, cioè mettere sullo stesso piano il Buddha storico,
sì, il Buddha Shakyamuni, il Buddha storico.
Con il tempo di Platone, dei grandi.
Operazione che è stata fatta, e d'altronde Platone stesso, che è semplicemente il discepolo di Socrate, è uno che scrive nella sua decima lettera che in realtà ci sono tutta una serie di insegnamenti non scritti, segreti, che appunto loro hanno ricevuto ma che non scriveranno mai, perché in effetti l'idea stessa di una filosofia laica è qualcosa che si afferma molto ma molto ma molto dopo.
Scusami, il concetto di peccato esiste nell'altra religione? Il peccato?
Certo, è un tema proprio classico. Il peccato esiste non solo nelle religioni abramitiche, come è ovvio, esiste anche ad esempio in tutto il mondo zoroastriano, quindi mondo iranico, e anche nel mondo quindi gnostico manicheo che ne deriva. Nel mondo indo-buddista il peccato esiste come infrazione di un codice morale, che oltretutto può essere estremamente cattivo, ricchissimo, vastissimo. I monaci buddisti devono osservare migliaia di precetti molto, molto banali: mai camminare di fianco a un monaco più anziano, sempre un metro dietro, cose di questo tipo, no? L'aspetto di quello che loro non chiamano peccato è quello che comunque questa infrazione morale produce un danno spirituale. E questo danno spirituale comporta, nel migliore dei casi, un ritardo, nel peggiore dei casi, la sincope del processo di crescita spirituale. Loro notoriamente credono, come probabilmente alcuni dei nostri greci, nella metempsicosi, cioè nella reincarnazione, che non è la reincarnazione volgare che crediamo noi oggi, per cui il punto in cui il comportamento errato va a scaricarsi è quello. Nel momento in cui tiri le fila di quello che hai fatto in vita tua, questo tipo di atteggiamento poi fa sì che tu sia sanzionato o, al contrario, se una vita moralmente pura, innalzato. Ecco, da questo punto di vista la differenza vera qual è? Che questo processo sembra venga da sé nell'ambito buddista, nell'indù no, è chiaramente, come dire, un lascito religioso, è una rivelazione divina. Nell'ambito buddista questo viene mantenuto, anzi l'apparato morale viene mantenuto al 100%, ma sembra che sia un meccanismo che in qualche modo funziona da sé, che qualcuno l'abbia posto nel mondo e pertanto qualcun altro l'abbia intuito l'esistenza, ma in realtà storicamente viene dalla tradizione induista. Quindi è chiaramente un meccanismo che vede un agente morale ultraterreno, sia esso personale o impersonale, che sanziona o premia il comportamento dell'uomo su questo mondo. Questo è sufficientemente simile al concetto di peccato.
Però nella nostra religione cattolica non è una soluzione così personale, è che Dio, più che i meriti, guarda i bisogni delle persone. Cioè, è tutto rovesciato, non è più il bene che fai che decide, ma il bisogno di Dio che tu hai. Cioè, questo concetto del peccato viene in qualche modo dalla religione cattolica risolto con la figura di Cristo, perché solo Cristo toglie la colpa di loro. Questa è la liberazione, no? La vera liberazione. Questo concetto c'è nelle altre religioni, non essendoci punto di vista, ovviamente non può esserci.
Ci sono a volte cose simili, tant'è che qualcuno si interroga sul fatto che non vi sia un'influenza cristiana. Ad esempio alcuni filoni buddisti, come il buddismo Amida Buddha della terra pura, i giapponesi pregano Amida Buddha, ma lo pregano, proprio come noi preghiamo, no? I nostri santi, perché gli aiuti a vincere le malattie, a andare al di là della loro condizione naturale, a essere salvati dall'umanità in cui vivono. Ripeto, la differenza è un giudizio molto drastico sull'esistenza come noi la conosciamo. Per noi è tutto il corpo, ad esempio, per noi è tempio dello Spirito Santo, per tutte le culture estremo orientali è un aggregato instabile che provvisoriamente si è unito, rapidamente si scioglierà. Credere che abbia un'autoconsistenza, cioè che io sia Adolfo Morganti, è uno dei grandi errori da togliersi dalla testa per iniziare a camminare, no? Questo fa sì che in realtà anche le conversioni non siano affatto semplici, non sono affatto banali. Il vero discorso è che la misericordia di Dio non solo non impedisce che noi si debba fare uno sforzo morale, ma tutto sommato, avendo ben chiaro che lo sforzo morale dell'uomo è sistematicamente inefficiente, anche quando ce la mette tutta gna fa, allora allunga una mano. La metafora migliore in questo caso è tipicamente islamica, no? Se l'uomo fa un passo verso Allah, Allah ne fa 99 verso l'uomo. Ecco, questa la metafora è abbastanza interessante, cioè la misericordia di Dio che sovrabbonda e fa quello che l'uomo non riesce a fare, ma tuttavia non si sostituisce a quello che l'uomo può fare. Se no sarebbe una sorta, come dire, di predestinazione alla luterana. Fai quel che vuoi. Noi siamo 344.000 testimoni di Geova salvati.
Va bene che Sant'Agostino disse la famosa frase, ama e poi fai quello che vuoi.
Sì, ma è stato interpretato in maniera, vuol dire, un po' bizzarra anche. Altre domande? Se non ci sono altre domande vorrei tornare a un punto di sintesi. Un conto sono le grandi tradizioni dell'umanità, perché hanno delle caratteristiche di storicità, di fondatezza. Un conto è il fai da te. Il fai da te religioso è sempre esistito, le sette sono sempre esistite, no? I padri della Chiesa ne fanno dei cataloghi lunghi così, e le cronache sociali di Roma antica vedono ogni tanto le autorità civili che devono cominciare ad arrabbiarsi perché gruppi di pazzi cominciano a fare cose pericolose per l'ordine sociale, no? Ecco, d'accordo. Ma questa differenza tenete alla mente, anche perché pone un problema, spero che ponga un problema a tutti. Se è così, come si capisce chi sta di qua e chi sta di là? Il che effettivamente è il vero problema che anche noi come Gris ci troviamo spesso di fronte. Ed è vero dentro il cristianesimo, ed è vero fuori dal cristianesimo. Perché ovviamente non è che dentro il cristianesimo non accadano derive di tipo settario, non è che dentro il cristianesimo non ci sia questo sincretismo che nasce da una lettura errata del testo sacro, oppure semplicemente dal proiettare sul bagaglio religioso cristiano le proprie patologie mentali, a dirla tutta. Questo c'è come anche a casa nostra, per cui si tratta di esercitare una buona attenzione a 360 gradi. Grazie a voi, volevo solo avvisare che gli incontri del GRIS proseguono, c'è una cosa che forse interessa a qualcuno, lunedì 3 agosto, per chi fosse ancora qui, a Viserba Mare, la professoressa Paola Bignardi, che è stata anche Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica un po' di tempo fa, ma in realtà è una pedagogista, affronta un tema che è interessante, l'educazione oltre all'emergenza, il fascino di una sfida. Siccome veramente l'educazione e la verità è la grande sfida dell'ora presente, io questo lo lascio qui perché me l'hanno dato gli amici di Viserba l'altro ieri, se qualcuno fosse interessato a questo tema sappia che sarà un incontro certamente importante. Thank you.